Buona serata a tutte e a tutti da Sara Milanese. Il Natale si avvicina e anche quest'anno Radio Popolare ha deciso di accompagnarvi ai festeggiamenti con le nostre favole al microfono. Nella prossima ora ascolteremo insieme storie più o meno note lette dalle voci dei redattori e delle redattrici di Radio Popolare.
Il vento e le balene. Centocinquantasettemila anni fa, una mattina, il vento del mondo si stancò di soffiare. Io soffio, 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 si lamentava, io soffio notte e giorno, faccio le onde, muovo le foglie, alzo la sabbia, ma chi fa qualcosa con me? Chi mi fa divertire? Bisogna sapere che allora non esistevano ancora le girandole, i mulini, le barche a vela, e il vento non si divertiva a farli girare o a spingerle sul mare. E così, di colpo, il vento smise di soffiare. In tutto il mondo non si muoveva una foglia e in tutto il mare non c'era un'onda. Gli oceani erano lisci, lisci, lisci. Gli uccelli faticavano a volare perché il vento non li aiutava più. E così andarono a cercare aiuto. Scoiattoli, per favore, gridavano gli uccelli, muovete la vostra coda così fate un po' di vento. Gli scoiattoli muovevano la coda, ma quel vento non spostava nemmeno le foglie. E il vento, nascosto in cielo, ridacchiava. Allora gli uccelli trovarono gli elefanti. Elefanti, per favore, muovete le vostre orecchie, gridarono. E gli elefanti gentilmente agitarono le grandi orecchie. Ma il vento che facevano non faceva nemmeno tremare l'erba della savana. E il vento, lassù, che se la rideva. E allora gli uccelli volarono sul mare, che era liscio, 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 e videro le balene. E gridarono, soffiate balene, soffiate, soffiate per favore. E le balene soffiarono. Ma il vento che facevano non spostava nemmeno le nuvole più basse. Così a un tratto uno sveglio gabbiano vide un balenottero che giocava attorno alla madre e faceva delle onde. Balene, per cortesia, fate le onde, gridò allora. E le balene, che sono molto gentili, si misero a fare le onde e mandarono segnali a tutte le altre balene del mare e anche quelle fecero le onde allo stesso ritmo. Piano, 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 nel mare si formarono le onde che correvano fino all'orizzonte. Chi spinge quelle onde? Disse il vento quando le vide. Sono io che muovo le onde del mare. Ma le onde correvano perché le balene si muovevano. E allora il vento, per fermarle, cominciò a soffiare. Ma mentre ne fermava alcune, ne faceva nascere delle altre. E soffi di qua e soffi di là, da quel momento ci furono sempre onde che correvano e il vento non è mai più riuscito a fermarle, ma solo a spostarle in un punto o in un altro punto per tutti i mari del mondo.
Gianni Rodari, la donnina che contava gli starnuti. A Gavirate una volta c'era una donnina che passava le giornate a contare gli starnuti della gente, poi riferiva alle amiche i risultati dei suoi calcoli e tutte insieme ci facevano sopra grandi chiacchiere. Il farmacista ne ha fatti 7, raccontava la donnina. possibile. Giuro, mi cascasse il naso se non dico la verità. Li ha fatti 5 minuti prima di mezzogiorno. Chiacchieravano e in conclusione dicevano che il farmacista metteva l'acqua nell'olio di ricino. Il parroco ne ha fatti 14, raccontava la donnina, rossa per l'emozione. Non ti sarai sbagliata. Mi cascasse il naso se ne ha fatto uno di meno. Ma dove andremo a finire? Chiacchieravano e in conclusione dicevano che il parroco metteva troppo olio nell'insalata. Una volta la donnina e le sue amiche si misero tutte insieme ed erano più di 7 sotto le finestre del signor Delio a spiare. Ma il signor Delio non starnutiva per nulla, perché non fiutava tabacco e non aveva il raffreddore. «Neanche uno starnuto», disse la donnina, «qui gatta ci cova». «Sicuro», dissero le sue amiche. Il signor Delio le sentì, mise una bella manciata di pepe nello spruzzatore del moschicida e senza farsi scorgere lo soffiò addosso a quelle pettegole che se ne stavano rimpiattate sotto il davanzale. «Ecci!» fece la donnina. «Ecci!» fecero le sue amiche. E giù tutte insieme a fare uno starnuto dopo l'altro. «Ne ho fatti di più io!» disse la donnina. «Di più noi!» dissero le sue amiche. Si presero per i capelli, se le diedero per dritto e per traverso, si strapparono i vestiti e persero un dente ciascuna. Dopo quella volta la donnina non parlò più con le sue amiche, comprò un libretto e una matita e andava in giro tutta sola soletta e per ogni starnuto che sentiva faceva una crocetta. Quando morì, trovarono quel libretto pieno di croci e dicevano: «Guardate, deve aver segnato tutte le sue buone azioni, ma quante ne ha fatte? Se non va in paradiso lei, non ci va proprio nessuno». A sbagliare le storie. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso. Ah sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: «Senti, Cappuccetto Verde». «Ma no, Rosso». «Ah sì, Rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle questa buccia di patata». «No, vai dalla nonna a portarle questa focaccia». «Va bene». La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. E il lupo le domandò: «Quanto fa 6 per 8? «Niente affatto», il lupo le chiese. «Dove vai?» «Hai ragione», e Cappuccetto Nero rispose. «Era Cappuccetto Rosso. «Sì», e rispose, «vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro». «Neanche per sogno, vado dalla nonna che è malata, ma non so più la strada». «Giusto», e il cavallo disse, «ma quale cavallo? Era un lupo». «Sicuro», e disse così: «Prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo, gira a destra, troverai 3 scalini e un soldo per terra. Lascia stare i 3 scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare». «Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte, però la gomma da masticare me la compri lo stesso». «Va bene, eccoti il soldo», e il nonno tornò a leggere il suo giornale.
Ho conosciuto un bambino nato nel 2000. Gli hanno detto a scuola che sicuramente tra 200 anni, forse anche meno, ci saranno in giro macchine volanti. Ma veramente? Ma sì. Andremo sulla luna con un autotreno, mangeremo un'alga vitaminizzante, parleremo tutti e tutti capiremo, potremo andare a scuola con un elefante. Eh sì, l'elefante poi. Senti, vivremo 5.000 metri sotto il mare, faremo il giro tondo senza mai cadere, faremo bolle d'aria per comunicare, alcuni dalla bocca, altri dal sedere, avremo una carta che si scrive da sola, una televisione grande come una scuola, un pastello che colora col pensiero, ma che scrive nero se non sei sincero. conosciuto un bambino nato nel 2000, ma ha detto che sicuro nel 2100 avremo un'invasione di marziani di Giove, che si scioglieranno tutti appena piove. Ma che marziani sono? Ma non lo so. Poi mi ha raccontato che un suo cugino ha visto uno Yeti sopra l'Appennino, gli ha tirato un sasso con la sua fionda per farsi vedere da un'amica bionda. Lo Yeti però lui non l'ha presa bene, gli ha detto se ti acchiappo va che non ti conviene. Allora lui è scappato giù per il burrone, ha corso così tanto che c'è ancora il fiatone. Ma cos'è lo Yeti? All'uomo delle nevi, no? A lui invece proprio a lui è successo. Ha visto 100 maghi draghi ad un congresso. Ha girato il mondo con un aquilone. Ha mangiato un pipistrello a colazione. Una volta è stato dentro ad un vulcano. Ha toccato una balena con la mano. Ha visto la sorella di Babbo Natale. E ha atterrato un UFO sul suo davanzale. Insomma, sto bambino nato nel 2000. Ha detto un sacco di panzane messe in fila. Ha raccontato un sacco di fandoni e storie. Adesso sarà la che se la ride a crepapelle. Ma io ho deciso che gli credo lo stesso, anche se sull'UFO sono un po' perplesso. Ne dice così tante che gli vado appresso. Ne dice così bene che fanno successo. Ne dice così tante che gli vado appresso. Ne dice così bene che gli credo lo stesso. Credo lo stesso.
La locomotiva felice di Roberto Piumini.
C'era una volta una locomotiva che ogni giorno viaggiava veloce e potente sui binari del mondo. Attraversava campagne, città, su altissimi viadotti e in lunghissime gallerie, soffiando in cielo la sua bella nuvola di fumo, lanciando strilli allegri alla partenza e all'arrivo, e qualche volta anche in pieno viaggio, quando ne aveva voglia, trascinando vagoni pieni di passeggeri chiacchierini. Insomma, c'era una volta una locomotiva felice. Passarono gli anni e la locomotiva invecchiò. Adesso i convogli passeggeri erano affidati a motrici più giovani di lei e la nostra locomotiva trascinava soltanto lunghe e pesanti file di carri merci. Però era contenta lo stesso perché girava ancora il mondo, anche se non c'era più l'allegro traffico di prima. Passarono altri anni e la locomotiva divenne così vecchia che qualcuno decise di fermarla. La trascinarono in fondo a un binario morto, nella parte più abbandonata di uno scalo ferroviario, e la lasciarono là. La locomotiva si sentiva triste, ma pensava: «Non possono lasciarmi qui senza fare nulla. Sono un po' vecchia, è vero, ma posso ancora trainare qualcosa». Un giorno, due bambini che abitavano vicino allo scalo ferroviario, entrando attraverso un'apertura del muro di cinta, videro la locomotiva abbandonata e la esplorarono. Scoprirono i congegni, i manometri, le leve, i pulsanti e si misero a giocare ai ferrovieri. Si divertirono tanto che il giorno dopo tornarono con altri due amici e il giorno dopo con altri quattro. La voce si diffuse rapidamente e non ci fu più un solo giorno in cui non venissero almeno quattro bambini a giocare sulla locomotiva. Lei naturalmente era felice. Quei piccoli ferrovieri strillanti, ridenti, che le correvano addosso e gridavano, chiamavano, giocavano, la riempivano di una grande allegria. Anche se non si muoveva, i bambini immaginavano di viaggiare in tutto il mondo, in tutti i tempi, e in quei giochi la locomotiva attraversava luoghi che non aveva mai visto prima. La pampa argentina, il deserto del Sahara, i ghiacci dell'Antartide, le foreste della Siberia. Era proprio una bella vita. Ma un brutto giorno, qualcuno dello scalo capitato in quella zona abbandonata vide i giochi dei bambini. Scoprì da che parte erano entrati e fece chiudere l'apertura nel muro. La locomotiva ripiombò nel silenzio. Divenne molto triste perché aveva capito che adesso nessuno si sarebbe occupato di lei e che non avrebbe più sentito nessuna voce o compiuto viaggi. Ma si sbagliava. I bambini non volevano rinunciare a lei. ne parlarono ai loro genitori, ai loro maestri, che ne parlarono ai giornali e alle autorità, si mandarono lettere, organizzarono una manifestazione e poi un'altra manifestazione. Ed ecco che un giorno un'enorme gru si fermò accanto al binario morto dove stava la locomotiva. Furono calate delle grosse catene e la locomotiva fu sollevata e caricata su un grandissimo camion che lentamente, seguito dai bambini in bicicletta, la trasportò nel parco comunale. Lì fu depositata su un tratto di binari. Poi una squadra di operai delle ferrovie la pulì e la lucidò per far brillare i colori. Diventò la locomotiva di tutti i bambini e non ci fu più un giorno, nemmeno uno, in cui si sentì sola e abbandonata.
La scala del gigante. Fiabe e leggende irlandesi. C'era una volta un gigante che si chiamava Mac Mahon ed era temuto in tutta l'Irlanda. Viveva in un palazzo di pietra in cima a una montagna che era inaccessibile. Infatti le rocce sulle quali era stato costruito il palazzo erano lisce e ripidissime e nessun essere umano era mai riuscito a scalarle. L'unica via per raggiungere quell'impervia dimora era una scalinata, anch'essa di roccia, che era composta da altissimi gradini, facili da salire per le gambe di un gigante, ma troppo alti per quelli dei bravi irlandesi. Ma la gente dell'isola avrebbe anche potuto vivere in pace, dimenticando la presenza dello spaventoso gigante, se Mac Mahon li avesse lasciati in pace. Invece era crudele, insolente, beffardo. Ogni tanto scendeva dalla ripida scala con passi lenti e sordi, che diffondevano nell'aria un rumore di tuono, e arrivava nelle vallate, nei campi, e ora rubava un vitello e se lo mangiava in un boccone, ora schiacciava un granaio passandoci sopra col piede, e soprattutto aveva l'abitudine di andare a rapire i bambini che dormivano nei loro letti. Approfittava della notte per infilare le dita della mano nelle finestre delle case dei villaggi o delle fattorie sperdute nelle campagne e raccoglieva i bambini avvolti nelle loro coperte perché non prendessero freddo, e se li portava via. E quanto più i bambini erano buoni e gentili e ben educati, tanto più il gigante li prendeva di mira. E così accade anche per Liam, il figlioletto del signore della regione che si trovava proprio ai piedi della scala di roccia. Dunque una notte anche Liam scomparve di casa e tutti dissero che era stato rapito dal gigante. Liam non aveva fratelli o sorelle, quindi possiamo immaginare la disperazione dei suoi genitori. Quanto pianse quella donna bionda e gentile che era la sua mamma e quanto cavalcò per i dintorni quell'uomo bruno e coraggioso che era suo padre, nella speranza che il piccino si fosse smarrito giocando tra i boschi. Eppure Mac Mahon non faceva del male ai bambini rapiti. Li custodiva nel suo palazzo e quando erano un po' grandicelli studiava le loro attitudini e insegnava a ciascuno un mestiere. Diventavano molto bravi e il gigante sapeva servirsi del loro lavoro per costruire i mobili della casa, per i lavori di oreficeria, da fabbro ferraio per i cavalli, mentre le bambine imparavano a cucinare, a ricamare e a cucire. Tutti dovevano imparare anche a leggere e scrivere. Ma il povero signore e sua moglie, anche se ormai si erano convinti che Liam si trovava lassù nel castello del gigante, non riuscivano a rassegnarsi all'idea che l'avevano perduto per sempre. Non per questo gli volevano meno bene, anzi, non passava giorno che non parlassero coi vicini, i contadini e tutta la gente del villaggio, del loro povero piccolo, tanto buono e bravo, che non sarebbe mai più tornato a casa. E quando poi incontravano il papà o la mamma di un altro bambino rapito, allora i pianti e le lacrime struggevano il cuore di chi li vedeva. Anche il fabbro ferraio del villaggio, Peter, era rimasto molto addolorato per la scomparsa di Liam, perché il bambino andava sempre a trovarlo nel suo antro fumoso e restava incantato a guardarlo lavorare e qualche volta lo aveva addirittura aiutato a mettere i ferri al suo piccolo pony selvatico. Un giorno, mentre stava mettendo i ferri proprio al bianco cavallo del padre di Liam e stava naturalmente parlando con lui del bambino rapito, commosso com'era, sbagliò nell'infilare un chiodo nello zoccolo dell'animale e lo ferì. Il cavallo imbizzarrito si mise a scalciare e Peter si prese un bel colpo in mezzo alla fronte. Sentì che tutto gli girava intorno, poi un buio completo e cadde a terra. Quando si risvegliò da quella specie di svenimento si accorse di essere disteso nel proprio letto. Si sentiva tutto pesto e ammaccato e non riusciva a capire come aveva fatto ad arrivare fin lì, se si trovava nell'officina a lavorare. Poi si toccò la fronte e sentì che vi cresceva un enorme bernoccolo. Gli venne in mente che si era preso un bel colpo di zoccolo dal cavallo del padre di Liam. Forse sarà stato lui a portarmi qui nel mio letto, aiutato dai vicini, pensò. E infatti le cose erano andate proprio così. Ma c'era qualcosa d'altro che tormentava il povero Peter. E dopo essersi lambiccato un po' il cervello, si ricordò di aver fatto un sogno stranissimo. Aveva visto Liam, che gli veniva incontro in groppa uno splendente puro sangue, un cavallo molto più bello di quello che gli aveva dato la zoccolata. Liam l'aveva salutato con affetto, sorridendogli di quel sorriso gioioso che Peter ricordava così bene, e gli aveva detto «Ciao Peter, come stai?» «Io non posso lamentarmi, sono abbastanza contento qua a casa del gigante. Ma adesso è tempo di ritornare a casa, sono 7 anni che studio e lavoro per il gigante. Tu sai che a tutti noi bambini insegna un mestiere, e ce lo insegna molto bene». Questa sera io termino il mio periodo d'apprendista. Ho scelto di fare il fabbro ferraio come te. E se devo tornare a casa voglio proprio che sia tu, tra tutte le persone che amo, a venire a prendermi. Poi Liam era scomparso galoppando via. E Peter, che non si sentiva ancora perfettamente guarito, aveva la testa che gli faceva male, si sentiva stordito e dolorante, balzò dal letto, si vestì in fretta e corse fuori. Man mano che il tempo passava, il sogno gli era tornato sempre più chiaro nella memoria. Eppure il buon fabbro ferraio non sapeva che santo votarsi. E se quello non fosse stato un sonno come gli altri, ma un avvertimento, con chi andare a parlare? Con il papà di Liam? No, era meglio non dare illusione a quel povero uomo che già soffriva tanto per la scomparsa del figlio. Pensa e ripensa, Peter decise di andare a confidarsi con Mick, il sarto, che era anche il suo migliore amico. Corse a casa sua e fortunatamente lo trovò che stava lavorando tranquillamente davanti alla finestra. «Senti, Mick», cominciò Peter senza preamboli, «questa sera io devo salire, vivo o morto, la scala del gigante perché voglio andare a riprendere lassù quel caro bambino, Liam, il figlio del nostro signore». «Non pensarci neanche», fu la tranquilla risposta di Mick. «Hai le gambe troppo corte per salirci». Peter si guardò le gambe. Erano dritte, abbastanza lunghette, ma sapeva purtroppo che Mick aveva ragione e che per arrampicarsi su quella scalinata erano proprio troppo corte. «E allora cosa facciamo?» domandò, grattandosi la fronte ancora dolorante per il calcio ricevuto. Fu Mick a trovare la soluzione. «Chiediamo la barca in prestito a Joe e con quella si arriva ai piedi della montagna in un batter d'occhio. Poi penseremo al da farsi». «Bene», rispose Peter tutto allegro, «facciamo così». Joe non si fece pregare e diede ai due amici la barca e quelli a notte fonda, approfittando del fatto che non c'era la luna, si spinsero remando cautamente sul fiume fino ai piedi della montagna. Ma quando ci furono arrivati si accorsero che quella scalinata era davvero inavvicinabile per un essere umano che non avesse la statura del gigante e stavano per rinunciare alla spedizione e ritornare a casa quando Peter vide poco discosto balenare a tratti una luce. Poi, mentre Mick e Peter non la perdevano di vista neppure un istante, la luce diventò più forte e si fece più vicina. Peter se ne sentì attrarre irresistibilmente e, senza ascoltare le parole di Mick, che gli consigliava di essere cauto, scese d'un balzo dalla barca e si mise a correre in direzione di quel barlume luminoso. Ma quando raggiunse il posto dove gli era parso d'aver visto la luce, quella si era spostata un poco più in su e allora Peter si mise a seguirla silenziosamente, col cuore in gola, ansioso e non completamente privo di un certo timore. Passo passo, lentamente, la luce si muoveva sempre più in alto e Peter dietro, passo passo anche lui. Ben presto si accorse che la luce non gli segnava una strada lungo la scalinata dagli altissimi gradini, ma lo faceva salire per mezzo di uno stretto passaggio, invisibile ad occhio nudo da chi contemplava la scala dal basso. Era una specie di cunicolo scavato nella roccia, sempre molto ripido, ma dove i gradini erano in una misura ragionevole, anche per le gambe di un cristiano. Non solo, ma quel cunicolo di pietra aveva le pareti stupendamente lavorate a rilievo, scolpite, colorate, e la luce misteriosa muovendosi gettava ogni tanto un guizzo e un bagliore su teste mostruose, corpi di serpenti, altri animali sconosciuti, fiori che sembravano nati dalla roccia stessa. Finalmente la salita ebbe termine e Peter si trovò all'improvviso sulla soglia di un salone, vastissimo, alto, ornato di colonne di marmo lucente col pavimento di porfido. Ma era troppo ansioso di ritrovare Liam per dedicare anche un solo sguardo a quella lussuosa dimora. Soltanto più tardi, quando fu a casa sua, sano e salvo, rammentò che era rimasto abbagliato dall'oro e dall'argento sparsi a profusione e ricordò il soffitto dorato e intagliato e i mobili preziosi bellissimi e i lampadari di cristallo e tutte le altre cose preziose che l'arredavano. Il lampadario poi era davvero stupendo. Era tutto di cristallo lucente e c'erano accese mille candele, tanto che Peter, che veniva da una strada ripida e buia, appena si affacciò sulla soglia del salone rimase abbagliato dal suo improvviso fulgore e per qualche attimo non riuscì a vedere dove si trovava. Poi, a poco, intravide il fondo della sala delle figure imponenti, altissime, vestite di abiti di seta sontuosi e richiamati. tutte queste persone erano raccolte intorno a un gigante tavolo rotondo, di legno prezioso, massiccio, intarsiato d'oro e d'argento e decorato con pietre preziose incastonate. Al posto d'onore sedeva il gigante MacMahon in persona. Appena il gigante ebbe visto con il suo unico occhio, perché aveva anche un occhio solo e oltre a essere molto brutto, che era entrata una persona ignota nella sua casa inaccessibile, balzò in piedi, infuriato, rovesciando con fragore il trono dorato sul quale era seduto e mettendosi a gridare, con voce tonante: «Chi sei? E che cosa sei venuto a cercare qua dentro?» Peter avanzò con passo baldanzoso, anche se fingeva un coraggio che sapeva benissimo di non avere. «Sono il fabbro, sono Peter, e vengo a cercare il piccolo Liam, perché voglio che ci sia restituito». «Ma chi ti ha mandato?» domandò ancora il gigante con un vocione che rimbombava nella stanza con fragore di tuono. «Non mi ha mandato nessuno, sono venuto da solo», continuò a dire Peter in tono quasi risentito. «E allora sappi che pagherai con la vita questo atto di impertinenza! Oppure...» E il gigante si mise a ridere d'una risata orrenda e fragorosa. «Oppure devi dirmi quale dei ragazzi che vivono qui con me è il piccolo Liam. Se indovinerai subito avrai salva la vita, altrimenti io ti ucciderò». Peter si dichiarò pronto a quella difficile prova e il gigante, dopo un attimo di incertezza, perché non si aspettava che Peter accettasse, disse ai suoi invitati che doveva sbrigare un affare urgente e li lasciò, chiamando a sé Peter e facendosi seguire da lui fuori dalla sala, in un corridoio non meno bello e ornato di arazzi preziosi, di sete, di luci. Dopo qualche passo il gigante aprì una porta e introdusse Peter in un'altra sala, meno splendida della prima, ma sempre tanto lussuosa che Peter non credeva ai suoi occhi. La sala era piena di bambini e bambine, grandicelli o piccini piccini, che sembravano molto felici e allegri. Ridevano, scherzavano, mangiavano dolciumi o divertendosi coi giocattoli che il gigante aveva fatto costruire apposta per loro, ed erano vestiti splendidamente con abitini di seta, verde per i maschi e rossa per le femmine. I bambini sembravano contenti e Peter non poté trattenersi dall'esclamare: «Ma questi bambini stanno benissimo e sembrano il ritratto della salute. Se lo sapessero le loro mamme, i loro papà che piangono pensando a loro, che hanno paura che soffrano la fame e il freddo in questo tetro castello». Il gigante, che voleva molto bene ai bambini e li rapiva soltanto perché era vecchio, triste e la loro compagnia lo rallegrava, si sentì molto lusingato da queste parole. Anzi, si può dire che lo rabbonirono molto e Peter se ne accorse, perché da quel momento in poi il gigante gli parlò sempre con cortesia, come a un ospite che è arrivato all'improvviso in casa propria e non come un antipatico ficcanaso. Poi mormorò all'orecchio di Peter: «Sta attento alla scelta che devi fare. Penso che tu sia una persona onesta e quindi bada a te, o te ne dovrai pentire amaramente». Peter scoppiò in una risata perché gli stava ritornando tutto il suo coraggio, e con Peter risero tutti i bambini, o meglio tutti meno uno, perché per lui quella vista di Peter era molto importante. Si sentiva impaurito e non riusciva a rallegrarsi come gli altri. Anzi, dopo aver abbozzato soltanto una risatina flebile, mormorò sottovoce, ma non tanto sottovoce perché Peter non riuscisse a sentirlo: Peter, sei tu, amico mio?» Quando le risate si furono placate, il gigante disse al fabbro: «E adesso, come vedi, ti ho portato tra i bambini. Sono tutti qui, non ce ne sono altri nel mio castello. Dunque devi fare la tua scelta tra loro. Dimmi allora, fra tutti questi bambini vestiti di seta verde, qual è Liam? E ricordati, se sbagli, ne va della tua vita». Peter, che aveva notato la flebile risatina di Liam e aveva sentito mormorare da lui il proprio nome, finse di restare incerto. Si grattò la testa, cominciò a passeggiare per la sala, fingendo di esaminare da vicino i bambini per cercare una somiglianza con quello che da tanti anni non vedeva più. Ma ormai sapeva benissimo qual era Liam. Liam, che era cresciuto ma era sempre biondo e bellissimo e aveva ancora lo splendido sorriso di un tempo, si trovava vicino ad una finestra. Non faceva nulla in quel momento, fingeva di guardare fuori anche se era buio e non poteva vedere nulla. In realtà seguiva con ansia le mosse di Peter nei piccoli vetri piombati e sperava ardentemente che il fabbro ferraio lo avesse sentito quando l'aveva chiamato. Infatti Peter, dopo aver recitato ben bene la sua parte, decise di rompere gli indugi e si voltò verso il gigante dicendo: «Liam è quel ragazzino laggiù, vicino alla finestra, è biondo e sorridente e spero proprio che si ricordi del suo vecchio amico Peter, il fabbro ferraio». E così dicendo fece di corsa i pochi passi che lo separavano da Liam, lo strinse tra le braccia e lo baciò affettuosamente. Il gigante, che era molto dolente di perdere Liam, avrebbe voluto negarlo, ma non fece in tempo perché tutti i bambini si misero a gridare all'improvviso: è vero, è proprio Liam! Addio, Liam, addio! Come vorremmo venire via con te!» Un bagliore cupo e minaccioso passò negli occhi del gigante e Peter, timoroso che qualcos'altro potesse impedirgli di portar via il bambino con sé, non indugiò oltre. Ringraziato il gigante, che tra lo stupore e la collera non riusciva neppure a parlare, e salutati con commozione i bambini, prese Liam in braccio e uscì di corsa dalla sala, superò d'un balzo il corridoio, attraverso l'ampio salone sontuoso dove i convitati aspettavano sempre intorno al tavolo che il padrone di casa tornasse, e infilò di corsa il corridoio di pietra. La debole luce misteriosa che l'aveva aiutato nella salita non lo abbandonò e Peter poté compiere anche la difficile discesa senza inconvenienti. Così, alle prime luci dell'alba, Peter si ritrovò in fondo alla scala del gigante, con Liam addormentato tra le braccia. Mick lo stava ancora aspettando, pazientemente, nella barca. «Oh, compare!» esclamò vedendolo arrivare con il bambino in braccio. «T'avevo dato per perduto, stavo pensando di tornare al villaggio a chiedere aiuto. Che paura che mi hai fatto prendere!» Poi, vedendo il bambino biondo e bellissimo in braccio all'amico, «Ehi, ma questo è davvero il figlio del Signore? Chissà come sarà contenta la sua mamma, che piangeva sempre. E adesso su, andiamocene presto, sono proprio stanco di stare in questi paraggi. Non sono per niente allegri». Mick si mise ai remi e in breve la barca toccava la sponda del fiume vicino al villaggio immerso nel sonno. Liam dormiva sempre. Peter, tenendolo in braccio, scese dalla barca e incaricò Mick di restituirla giù, mentre lui correva attraverso il villaggio buio e deserto verso il palazzotto del padre del bambino. E che feste, che grida di gioia, che abbracci, che baci quando il piccolo venne riconsegnato ai genitori. Liam, quando si sentì raccontare da Peter la storia del suo sogno e comprese che ormai era miracolosamente al sicuro, ritornato per sempre nella casa dei suoi, non sapeva più come esprimere la sua gratitudine al fabbro coraggioso che non aveva esitato a compiere un viaggio così rischioso per salvarlo. Ricominciò ben presto ad andare a trovarlo nella sua officina e cominciò poco a poco ad insegnargli il mestiere, proprio come l'aveva imparato nella casa del gigante. Così in tutta la regione cominciò a correre la voce che Peter era un fabbro provetto e da lontano veniva la gente a far lavorare i metalli nella sua fucina. E Peter lentamente acquistò fame e diventò ricco, e non c'è da meravigliarsi che fosse così, perché gli insegnava quell'arte mirabile un bambino che l'aveva appresa a sua volta durante un apprendistato di 7 anni lassù, nel palazzo del gigante, al quale si arrivava per l'erta e difficile scala di pietra.
Sono mucche con mucchi di macchie, mucche muccate, mucche pezzate, macchiate in nero come cornacchie, oppure di bianco tutte spruzzate. Ma la mucchina di questa canzone non ne aveva nemmeno una. Lei ci pensava in continuazione, considerandola una sfortuna. Un bel giorno la mucca smacchiata fece fagotto e se ne andò via. A cercar macchie se n'era andata lontano dalla fattoria. La nostra mucca era lontana, era finita in terra africana. Il primo incontro fu quello con Faffa, che poi sarebbe una giraffa. Alla mucchina una macchia donò, ma era grande, lei disse di no. Grazie lo stesso, ma bene non va, la mia ricerca continuerà. A un certo punto le cadde lo sguardo sul dorso a macchie di un grosso leopardo. Ma erano macchie bucate nel centro, lei le voleva nere anche dentro. Il leopardo fu presto archiviato, poi una zebra incontrò nel prato. Una sua macchia la zebra le offrì, ma la mucchina non disse di sì. Le macchie tue sono lunghe e strette, non sono quella che se le mette. Dopo la zebra lei ringraziò ed altre macchie a cercarsene andò. Cerca che cerca, le macchie non trova, a casa sua lei vuole tornare, ma prima tenta un'ultima prova, nell'India immensa vuole passare. Tra un pavone che alla pavona mostra la coda facendo la ruota, la nostra mucca un po' si emoziona e quella coda ovviamente lei nota. Macchie ma sono pennute, non sono adatte alle mucche smacchiate. Quel che ci vuole ed è sincera è una macchia autentica e vera. Ora la mucca è tornata qua senza macchia e senza paura, ma tutta bianca non rimarrà, di questo lei è davvero sicura. Ogni animale in un baleno prende un pennello e dei colori, così in un lampo più o meno diventa una mucca figlia dei fiori. Lei non è più mucca smacchiata, è mucca pop, la stracolorata, è una fantastica opera d'arte che non si è vista nemmeno su Marte.
Le favole che avete ascoltato finora sono state lette nell'ordine da Massimo Bacchetta, Anna Bredice, Alessandro Principe e Diana Santini. Restate in ascolto perché ne sono in arrivo altre.
La chiocciolina e la balena di Giulia Donaldson. Questa è la storia di una chiocciolina e di una grande balena marina. Su un piccolo scoglio nero e lucente i giorni passano lentamente, così strisciando tra rocce e telline e guardando le navi sulle banchine davanti al cielo e al mare profondo, la chiocciolina sospira dicendo: «Che bello sarebbe poter navigare nel grande mondo e nel vasto mare!» Le altre chiocciole, senza capire, tutte tranquille, continuano a dire: «Ma sei nata qui e lo sai il perché! Il mare e il mondo non fanno per te.» «Forse il vostro è un parere saggio», risponde lei, «ma io farò un viaggio. Con qualche curva e una piroetta di bava lucente appare una scritta: cerco un passaggio per mettermi in viaggio.» Finché la balena una notte arriva sotto le stelle vicino alla riva e con la sua dolce voce di mare canta una storia che fa sognare di gemme, di ghiaccio e coralli preziosi, di stelle cadenti e mari impetuosi. Poi la chiocciolina chiama in disparte, le porge la coda e le dice: «Si parte!» E via verso il mare, nero e profondo, per iniziare il giro del mondo nell'acqua azzurra o rossa di sole, nell'acqua viola del temporale, fra torri di ghiaccio, nel gelo porare e sabbie dorate nel mar tropicale. La bellezza del cielo e del mare, di un mondo immenso da contemplare, lascia di stucco la chiocciolina che dice: «Mi sento tanto piccina!» Finché un brutto giorno, sulla via del ritorno, sul mare corrono barche a motore, senza curarsi del gran rumore. Il rombo confonde la nostra balena che nuota troppo vicino all'arena. La bassa marea poi complica tutto e la poverina si trova all'asciutto. «Presto, in acqua!» grida impaurita la chiocciolina all'amica sfinita, ma la balena con voce tremante risponde: «Non posso, sono troppo pesante.» La chiocciolina non perde un minuto e scappa via a chiedere aiuto. «Devo far presto, mi devo sbrigare, lei non può stare fuori dal mare.» C'è una campana che chiama lezione. È appena finita una ricreazione. La maestra dice: «Attenti e buoni, oggi facciamo le divisioni.» Grida ad un tratto una bambina: «Guardate là, una chiocciolina sulla lavagna, che sta facendo?» E la maestra: «Oh, sta scrivendo.» Con qualche curva e una piroetta sulla lavagna appare una scritta: «Salvate la balena!» Verso la spiaggia corrono insieme anche i pompieri con le sirene, tutti a scavare, spruzzare, annaffiare per rinfrescarla con l'acqua di mare. Poi quando il mare comincia a salire, onda su onda, si può ripartire. «Buon viaggio!» gridano tutti felici alla balena e ai suoi nuovi amici. Naviga, naviga, e in qualche giorno le viaggiatrici sono di ritorno. Sopra lo scoglio nero lucente ad aspettarle c'è tanta gente. «Che coraggiosa! Dove sei stata? Dai, raccontaci com'è andata!» Le chioccioline affacciate sul mare ascoltano storie che fanno sognare, di gemme di ghiaccio, coralli preziosi, di stelle cadenti e mari impetuosi, e di come la loro piccola amica alla grande balena ha salvato la vita. Poi anche loro si fanno coraggio e dicono in coro: «Portaci in viaggio!» Porge la coda alla grande balena e dice: «Salite in fondo alla schiena!» E le chioccioline, senza paura, partono insieme all'avventura.
La lumaca e il rosaio di Hans Christian Andersen. Tutto intorno al giardino c'era una siepe di noccioli e poco più fuori si trovavano prati e campi con mucche e pecore, ma in mezzo al giardino c'era un rosaio in fiore sotto il quale si trovava una lumaca che poteva dire di avere davvero molto nel suo guscio, poiché aveva tutta se stessa. «Aspetta che venga il mio tempo», diceva, «farò qualcosa di più che non mettere rose o portare noce o dare latte come fanno le mucche e le pecore». «Mi aspetto proprio molto da lei», rispose il rosaio. «Posso chiederle quando sarà?» «Mi dia tempo», ribatté la lumaca. «Lei ha troppa fretta e non mi gusta l'attesa». L'anno dopo la lumaca si trovava quasi nello stesso posto, al sole sotto il rosaio. Questo aveva messo le gemme e gettava rose sempre fresche, sempre nuove. La lumaca spuntò fuori, allungò le corna e si ritirò di nuovo. «Tutto come l'anno scorso, non c'è nessun progresso. Il rosaio continua con le rose e non va oltre». Passò l'estate, passò l'autunno e il rosaio aveva ancora fiori e gemme finché non cadde la neve. Il tempo poi divenne brutto e il rosaio si piegò verso terra. Anche la lumaca si rannicchiò nella terra. Cominciò un nuovo anno e le rose spuntarono. Anche la lumaca uscì. «Ecco, ora lei è un vecchio fusto di rose», disse. «Deve cercare di uscire un po'. Ha dato al mondo tutto quel che aveva in sé. Si tratta di sapere se questo ha significato qualcosa. Io non ho avuto tempo di pensarci, ma è chiaro che lei ha fatto un minimo sforzo per svilupparsi interiormente. Altrimenti da lei sarebbe uscito qualcos'altro. Si può giustificare? Tra poco resterà solo il suo fusto. Capisce quello che dico?»
«Lei mi spaventa», rispose il rosaio. «Io non ci avevo mai pensato».
«No, non si è certo mai preso la briga di pensare. Ha mai cercato di capire perché fioriva e come faceva fiorire, perché in un modo e non in un altro?»
«No», riconobbe il rosaio. «Fiorivo pieno di gioia perché non potevo fare altro. Il sole era così caldo, l'aria così fresca. Bevevo la chiara rugiada e la pioggia violenta. Respiravo, vivevo. Veniva dalla terra una forza, veniva dall'alto una forza, provavo una felicità sempre nuova, grande, e per questo dovevo fiorire. Quella era la mia vita, non potevo fare altro».
«Lei ha condotto una vita molto comoda», disse la lumaca.
«Naturalmente mi è stato dato tutto», assentì il rosaio, «ma a lei è stato dato ancora di più. Lei è una di quelle nature pensanti e riflessive, una di quelle molto dotate che stupiranno il mondo».
«Non ne ho la minima intenzione», rispose la lumaca. «Il mondo non mi interessa. Che cosa ho da guadagnare dal mondo? Ho già tutta me stessa e più che abbastanza».
«Ma noi tutti sulla terra non dovremmo dare la parte migliore di noi agli altri? Portare quello che possiamo? Beh, io ho solo portato rose. Ma lei? Lei ha ricevuto tanto. Che cosa ha dato al mondo? Che cosa dà?»
«Cosa ho dato? Cosa do? Io ci sputo sopra. Non vale niente, non mi interessa. Lei butti rose, non può fare altro. Lasci che il nocciolo faccia le noci, le mucche e le pecore diano il latte. Loro hanno tutto il loro pubblico. Io ho il mio pubblico in me stessa. Io entro in me stessa e lì rimango. E il mondo non mi interessa».
E così la lumaca rientrò nella sua casa e si chiuse dentro. «Che tristezza», disse il rosaio. «Io, con tutta la mia buona volontà, non sono capace di chiudermi dentro. Devo sempre fiorire, fiorire con le mie rose. Le foglie cadono, volano via col vento. Eppure una delle rose è stata messa nel libro di preghiere di una madre. Un'altra ha trovato posto sul petto di una graziosa fanciulla. Un'altra ancora è stata baciata dalla bocca di un bambino con tanta dolcezza. Questo mi ha fatto molto bene, è stato come una benedizione. Questi sono i miei ricordi, la mia vita. E il rosaio fiorì con innocenza. La lumaca invece poltriva nella sua casa, il mondo non le interessava. Passarono gli anni, la lumaca divenne terra nella terra, anche il rosaio divenne terra nella terra, anche la rosa ricorda del libro di preghiere era diventata aria, ma nel giardino fiorivano nuovi rosai, crescevano nuove lumache che si richiudevano nelle loro case e sputavano. Il mondo non le interessava. Dobbiamo rileggere la storia dall'inizio? Non cambia comunque.
Ciambella, sempre che non se la prenda, poco prima tua sorella.
Se per caso fuori piove, basta prendere l'ombrello.
Ma tu mettiti il cappuccio, che è già uscito tuo fratello.
Ogni giorno tutto intorno c'è una meraviglia, ma c'è sempre un altro che al tuo posto se la figlia. Non ti lamentare, devi pazientare, prima o poi il tuo turno arriverà.
Sali al volo sul pulmino ed un posto hai addocchiato, ma lo cedi a quel bambino con il gomito ingessato.
Intervallo giù in cortile, la partita di pallone, giochi dopo sei riserva, ci son già troppe persone.
Pausa pranzo col vassoio, lunga fila di bambini,
saranno quasi 120, ci son solo sei budini.
Ogni giorno tutto intorno c'è una meraviglia,
ma c'è sempre un altro che al tuo posto se la piglia. Non ti lamentare, devi pazientare, prima o poi il tuo turno arriverà. Arriva il buio, ma le stelle son per tutti.
Il giovane gambero, da Favole al telefono di Gianni Rodari. Un giovane gambero pensò: perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane, e mi caschi la coda se non ci riesco. Cominciò ad esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio, e i primi giorni l'impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare se si vuole. Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: state a vedere, e fece una magnifica corsetta in avanti.
Figlio mio, scoppiò a piangere la madre, ti ha dato di volta il cervello, torna in te, cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato, cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene.
I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare. Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo e poi disse: «Basta così! Se vuoi restare con noi, cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande. Vattene e non tornare più indietro!»
Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi. Abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo. Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane, che da brave comari si erano radunate a far quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea.
«Il mondo va a rovescio!» disse una rana. «Guardate quel gambero e datemi torto se potete!»
«Non c'è più rispetto!» disse un'altra rana.
«Oibò, oibò!» disse una terza.
Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone, dall'espressione malinconica, che se ne stava tutto solo accanto a un sasso.
«Buongiorno», disse il giovane gambero. Il vecchio lo osservò a lungo e poi disse: «Cosa credi di fare?
Anch'io, quando ero giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco che cosa ci ho guadagnato. Vivo tutto solo e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola. Finché sei in tempo, da retta a me, rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi ringrazierai del consiglio.»
Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto, ma dentro di sé pensava: «Ho ragione io.» E salutato gentilmente il vecchio, riprese fieramente il suo cammino. Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli di tutto cuore buon viaggio.
Queste ultime tre favole che avete ascoltato sono state lette da Claudio Iampaglia, Cecilia Di Lieto e da me, Sara Milanese. Per oggi ci fermiamo qui, ma domani sera, vigilia di Natale, torniamo di nuovo alla stessa ora con altre favole. Vi aspettiamo!
Thank you. something. I need to be free. Time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gon' get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste.